Ad alta voce, Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Terza puntata.
HK. Durante gli ultimi anni di guerra e quelli che immediatamente seguirono la rivoluzione di novembre, il teatro in Germania conobbe un periodo di grande fortuna. Anche per il direttore Oskar H. Kroge, le cose andavano allora decisamente bene, nonostante la difficile situazione economica. Dirigeva un piccolo teatro stabile a Francoforte sul Meno. Quando veniva allestito un lavoro di Wedekind o di Strindberg, o in occasione di una prima teatrale di Georg Kaiser, di Sternheim, di Fritz von Unruh, di Hasenclever o Toller, nello stretto scantinato intimo e pieno di atmosfera si davano appuntamento gli intellettuali della città e soprattutto quella gioventù vivace e sconvolta dagli avvenimenti politici che trovava la sua gioia maggiore nella discussione e nell'applauso. Oskar H. Kroge, autore lui stesso di saggi e di inni, concepiva il teatro come un'istituzione morale. Il palcoscenico avrebbe dovuto educare una nuova generazione a ideali di cui allora si credeva prossima l'ora del compimento, ideali di libertà, di giustizia e di pace. Oskar H. Kroge era un uomo patetico, fiducioso e ingenuo. La domenica mattina, prima della rappresentazione di un dramma di Tolstoi o di Rabindranath Tagore, teneva un sermone alla sua comunità. La parola umanità vi ricorreva spesso e ai giovani che in piedi si affollavano in platea gridava con voce emozionata: abbiate il coraggio di voi stessi, fratelli. E raccoglieva scrosci di applausi allorché concludeva con le parole di Schiller: abbracciatevi, milioni. Oskar H. Kroge era molto amato e stimato a Francoforte sul Meno e ovunque nel paese. Ovunque ci si infiammasse per gli audaci esperimenti di un teatro intellettuale. Il suo volto espressivo, dall'ampia fronte solcata di rughe, la capigliatura grigia rada, gli occhi bonari e sagaci, dietro le lenti dalla sottile montatura dorata, apparivano spesso nelle piccole riviste d'avanguardia e a volte persino nelle grandi riviste illustrate. Oskar H. Kroge era uno dei propugnatori più attivi e affermati dell'espressionismo drammatico. Fu senza dubbio un grave errore da parte sua, come ebbe a rendersi conto anche troppo presto, rinunciare al suo teatrino pieno d'atmosfera a Francoforte. Certo, il Künstlertheater di Amburgo, di cui gli era stata offerta la guida nel 1923, era più grande. Per questo accettò. Ma il pubblico amburghese si dimostrò di gran lunga meno ricettivo degli esperimenti appassionati e pretenziosi di quanto non lo fosse stato l'ambiente entusiasta e competente che aveva fedelmente seguito il teatro da camera a Francoforte. Nel Künstlertheater di Amburgo, Kroge fu costretto ad allestire, oltre alle opere che gli stavano a cuore, anche Il ratto delle Sabine e La pensione Schiller. E questo lo faceva soffrire. Ogni venerdì, quando si doveva stabilire il cartellone per la settimana seguente, scoppiava una piccola battaglia tra lui e il signor Schmitz, il direttore amministrativo del teatro. Schmitz puntava sulle farse e i lavori di sicuro effetto. Kroge invece insisteva per un repertorio più impegnato. Nella maggior parte dei casi Schmitz, che del resto era molto amico di Kroge e lo ammirava sinceramente, doveva cedere. Il Künstlertheater conservò quindi il suo carattere letterario e questo a discapito delle entrate. Kroge deplorava l'indifferenza della gioventù di Amburgo in particolare e in generale la poca cultura di un pubblico che si era allontanato da tutto quanto era elevato. «Come hanno fatto presto», constatava amareggiato. «Ancora nel 1919 si correva a vedere Strindberg e Wedekind. Nel 1926 si vogliono solo operette». Oskar H. Kroge era un uomo esigente e d'altro canto privo di spirito profetico. Si sarebbe forse lagnato nel 1926 se avesse potuto immaginare cosa gli avrebbe portato il 1936. «I lavori migliori non attirano più la gente», brontolava. «Ieri la sala è rimasta vuota persino per i tessitori». Anche se a fatica siamo comunque ancora in attivo, diceva il direttore Schmitz, sforzandosi di consolare l'amico. Le rughe di preoccupazione sul vecchio volto da gatto bonario infantile di Kröge lo addoloravano. Sebbene lui stesso avesse sufficienti ragioni per essere in pena e il suo volto pieno e roseo fosse ormai profondamente segnato. «Ma come?» disse Kröge, che rifiutava di farsi confortare. «Ma a quale prezzo riusciamo a mantenere un attivo? Siamo costretti a invitare artisti famosi da Berlino, come stasera, perché gli amburghesi si decidano a venire a teatro». Hedda von Hersfeld, vecchia collaboratrice e amica di Kröge, che era già stata con lui a Francoforte come assistente e attrice, osservò. «Vedi di nuovo tutto nero, Oscar. In fin dei conti non è mica una vergogna avere Dora Martin come ospite, è magnifica. E del resto i nostri amburghesi vengono anche quando recita Öfgen». Pronunciando il nome di Öfgen, la signora von Hersfeld sorrise con un'espressione intelligente e dolce. Sul suo volto grande e opaco per la cipria, dal naso carnoso e dai grandi occhi bruno dorati, intelligenti e malinconici, si diffuse una luce discreta. Craig replicò brusco: «Öfgen viene pagato troppo!» «Anche la Martin, però», aggiunse Schmitz. «Con rispetto per tutto il suo fascino e pur concedendo che abbia un'enorme forza di attrazione, 1000 marche a serata mi sembrano comunque una cifra un po' folle!» «Pretese da vedette berlinesi», fece Hedda beffarda. Non aveva mai avuto a che fare con gli ambienti della capitale e affermava di disprezzare quanto accadeva laggiù. «Anche i 1000 marche al mese di Öfgen sono un'esagerazione», affermò Kröge, in preda a un'improvvisa eccitazione. «Da quando in qua poi se ne prende 1000?» domandò a Schmitz in tono inquisitorio. «Sono sempre stati 800 e anche quelli erano più che sufficienti». «Cosa posso farci?» si scusò Schmitz. «Mi è balzato in ufficio e mi si è seduto in braccio». La signora von Hersfeld notò divertita che Schmitz arrossiva un po' facendo questo racconto. «Mi ha fatto il solletico sotto il mento e ha ripetuto più volte: devono essere 1000 marchi, 1000, mio piccolo direttore, una bella cifra tonda tonda. Mi dica lei, Kröge, cosa avrei potuto fare?» Era un'astuta abitudine di Öfgen quella di irrompere come un leggero nervoso vento di tempesta nello studio di Schmitz quando voleva un anticipo o un aumento. In quelle occasioni recitava la parte del capriccioso, petulante e ostinato, ben sapendo che il goffo e corpulento Schmitz era perduto se lui cominciava a scompigliargli i capelli e a punzecchiargli il ventre con l'indice. Trattandosi quella volta di un onorario di 1000 marchi, gli si era persino seduto sulle ginocchia. Schmitz ora lo confessò arrossendo. «Sciocchezze!» replicò Kröge, scuotendo seccato il capo pieno di preoccupazioni. «E Öfgen è uno sciocco dalla testa ai piedi. Tutto è falso in lui, a partire dal suo gusto letterario fino al suo cosiddetto comunismo. Non è un artista, è un commediante». «Che cos'hai contro il nostro Hendrik?» disse la signora von Hersfeld in tono forzatamente ironico. In realtà non aveva affatto voglia di far dell'ironia quando parlava di Öfgen, al cui esercitato fascino era anche troppo sensibile. «È il nostro elemento migliore. Possiamo essere contenti se non se ne andrà a Berlino. Per quanto mi riguarda, non sono affatto orgoglioso di lui», disse Kröge. «Non è che un attore di provincia con una certa esperienza, e lo sa anche lui, in fondo, molto bene». Schmitz chiese: «Dove si è cacciato stasera?» Al che la signora von Hersfeld replicò piano con una risatina nasale: «Si è nascosto dietro un paravento nel suo camerino. Me lo ha raccontato il piccolo Böck. È sempre terribilmente agitato e geloso quando ci sono ospiti da Berlino. Tanta strada non la farà mai, suole dire, e si nasconde dietro un paravento in preda a un attacco isterico. La Martin, in modo particolare, lo fa quasi uscire di senno. Per lei prova una sorta di amore-odio e credo che questa sera abbia già avuto una crisi di pianto spasmodico». «Ma pensate un po' che complesso di inferiorità!» esclamò Kröge guardandosi intorno trionfante. «Anzi, questo dimostra che in qualche modo ha una giusta considerazione di se stesso». I tre erano seduti nella taverna del teatro, che veniva chiamata semplicemente HK, dalle iniziali di Hamburger Künstlertheater. Sopra i tavoli, dalle tovaglie macchiate, pendeva una serie di riproduzioni impolverate. erano le foto di tutti coloro che nel corso dei decenni si erano esibiti in quel luogo. A volte, mentre parlava, la signora von Herzfeld sorrideva levando lo sguardo agli ingenui e alle prime amorose, ai vecchi patetici e ai padri d'eroi, ai giovani amorosi, agli intriganti, alle donne di mondo che Schmidt e Kröge non degnavano neppure di uno sguardo. Sotto, in teatro, Dora Martin, che con la sua voce roca, con la seducente magrezza del suo corpo efebico e i larghi occhi tragici, infantili e insondabili, stregava il pubblico delle grandi città tedesche, finiva di recitare una commedia di successo. I due direttori e la signora von Herzfeld avevano lasciato il loro palco alla fine del secondo atto. Gli altri del Künstlertheater erano rimasti in sala per assistere sino alla fine allo spettacolo della collega berlinese, che un po' odiavano e un po' ammiravano. «La compagnia che ha portato con sé è al di sotto di ogni critica», constatò Kröge sprezzante. «Cosa vuole?» ribatté Schmidt. «Come potrebbe guadagnarsi ogni sera i suoi 1000 marchi se avesse al suo seguito anche una troupe costosa?» «Lei però diventa sempre più brava», disse la saggia Herzfeld. «Si può permettere qualsiasi virtuosismo. Può parlare come un bambino scemo e anche in quel caso riesce ad ammagliare». «Un bambino scemo, mica male», rise Kröge. «Sembra che abbiano finito lì sotto», aggiunse gettando un'occhiata attraverso la finestra. La gente risaliva, infatti, il tratto di selciato che, passando davanti alla taverna del teatro, conduceva al portone, il quale, a sua volta, immetteva sulla strada. La taverna si riempì a poco. Gli attori si volgevano, salutando con rispettosa cordialità, verso il tavolo dei direttori e gridavano all'oste, un vegliardo tarchiato e robusto, dal candido pizzetto e dal naso violaceo, innocue facezie. Papà Hansemann, il padrone del locale, era per la compagnia una personalità importante quasi quanto il direttore amministrativo Schmitz. Da Schmitz si poteva ottenere un anticipo se era di buon umore. Se però nella seconda metà del mese la paga era già stata tutta spesa e non si era riusciti a ottenere un anticipo, si andava a credito da papà Hansemann. Tutti avevano debiti con lui e si diceva che Öfgen gli dovesse più di 100 marchi. Hansemann non aveva quindi alcun bisogno di prestarsi agli scherzi dei suoi avventori insolventi. Impassibile in volto, la fronte di una gravità minacciosa, serviva cognac, birra e l'affettato che nessuno pagava mai. Tutti parlavano di Dora Martin e ognuno manifestava una propria opinione sulla qualità della sua interpretazione. Solo sul fatto che guadagnasse troppo erano tutti d'accordo. La Motz spiegò: è per le pretese di queste vedette che il teatro tedesco sta andando in rovina. Mentre il suo amico Petersen approvava truce. Petersen recitava in ruoli di padre e avrebbe avuto l'ambizione di esibirsi in parti eroiche. Prediligeva i re e i vecchi nobili soldati nei drammi storici. Purtroppo era un po' troppo basso e grassoccio per quel genere di ruoli e cercava di compensare quei suoi difetti con un atteggiamento severo e aggressivo. Al suo volto, sul quale si delineava un'espressione di falsa probità, si sarebbe adattata una barba grigia da marinaio. In mancanza di questa, la sua faccia, con il lungo labbro superiore ben rasato e gli occhi d'un azzurro intenso, espressivi ma troppo piccoli, appariva un po' spoglia. La Motz lo amava più di quanto l'amasse lui, questo lo sapevano tutti. Poiché egli aveva annuito con il capo, lei gli si rivolse direttamente dicendo in tono familiare e pieno di importanza: «Non è vero, Petersen? Di questa cattiva amministrazione abbiamo già parlato diverse volte». Ed egli confermò in tono deciso:
«Certo che sì, donna».
E strizzò l'occhio a Rachel Mohrenwitz, che era truccata da ragazzetta perversa e demoniaca. con i riccioli neri che sfioravano le sopracciglia rasate e un grande monocolo cerchiato di nero sul viso, del resto infantile, dalle guance paffute e non ancora ben formato. «A Berlino le moine della Martin potranno forse fare effetto», disse la Motz risoluta, «ma noi che siamo in fatto di teatro tutti vecchi e volpi non ce la fa». E si guardò intorno in cerca di approvazione. Era specializzata nelle parti di vecchia patetica e a volte le era concesso anche interpretare ruoli di donna di mondo in età matura. Rideva volentieri molto e sonoramente e allora le si disegnavano rughe accentuate intorno alla bocca che lasciava intravedere il bagliore dell'oro. In quel momento, in verità, l'espressione del suo volto era dignitosamente grave e quasi indignata.
«Rachel Morenwitz», disse, giocherellando altezzosa con il suo lungo bocchino da sigaretta, «in ogni caso nessuno può negare che la Martin abbia una personalità estremamente spiccata e qualsiasi cosa faccia sulla scena è lì, con intensità inaudita. Voi capite cosa intendo dire?»
Tutti lo capivano. La Motz scuoteva però il capo con disapprovazione, mentre la piccola Angelica Siebert dichiarava con la sua vocina alta e timida: «Io ammiro la Martin. Da lei si sprigiona una forza magica, trovo».
Diventò tutta rossa per aver proferito una frase tanto lunga e audace. Tutti la guardarono con una certa commozione.
La piccola Siebert era incantevole. La sua testolina con corti capelli biondi e la scriminatura a sinistra assomigliava a quella di un ragazzetto tredicenne. La miopia non riduceva la bellezza dei suoi occhi chiari e innocenti. Alcuni, al contrario, ritenevano che proprio il modo in cui socchiudeva gli occhi nel guardare costituisse il suo fascino particolare.
«La nostra piccola si è nuovamente infatuata», disse il bel Rolf Bonetti con una risata un po' troppo forte. Era il membro della compagnia che riceveva più lettere d'amore dal pubblico, perciò la sua espressione appariva stanca, orgogliosa e quasi nauseata da tanta adulazione. Con la piccola Angelica, però, era lui a farsi avanti. Già da tempo le faceva la corte. Sul palcoscenico poteva spesso tenerla tra le braccia, come si conveniva al suo repertorio, ma lei faceva la ritrosa. Con singolare testardaggine, lei prodigava la sua tenerezza solo dove non sussisteva la minima probabilità che venisse ricambiata e dove giungeva indesiderata. Fragile e desiderabile com'era, sembrava fatta per essere amata e vezzeggiata. La singolare caparbietà del suo cuore la rendeva invece fredda e beffarda dinanzi alle impetuose dichiarazioni di Rolf Bonetti e la faceva piangere amaramente per la glaciale indifferenza che Hendrik Öfgen dimostrava nei suoi confronti. Rolf Bonetti affermò da conoscitore: «Come donna questa Martin è decisamente fuori discussione, un ermafrodita inquietante. Di certo ha nelle vene qualcosa di simile al sangue di pesce». «Io la trovo bella», disse Angelica, a voce bassa ma decisa. «Per me è la più bella delle donne». I suoi occhi erano pieni di lacrime. Angelica piangeva spesso, anche senza un motivo particolare. Poi disse, in tono sognante, «È strano. Io sento una certa misteriosa somiglianza tra Dora Martin e Hendrik». Questa osservazione suscitò lo stupore generale. «La Martin è un'ebrea», era stato il giovane Hans Miklas a far sentire all'improvviso la sua voce. Tutti lo guardarono colpiti e un po' disgustati. «Quel Miklas è delizioso», disse la Motz, interrompendo un silenzio imbarazzato e tentando di ridere. Kröge aggrottò la fronte, meravigliato e nauseato, mentre la signora von Herzfeld poté solo scuotere il capo. Del resto, era sbiancata in volto.
Poiché la pausa cominciava a farsi troppo lunga e penosa, il giovane Miklas stava pallido e tracotante appoggiato al banco, il direttore Kröge disse infine con asprezza: «E questo cosa c'entra?» E diede al suo volto un'espressione tanto irata quanto gli era possibile.
Un altro giovane attore, che fino ad allora aveva conversato sottovoce con papà Hansemann, disse risoluto e conciliante. «Opla, questa volta hai fatto un passo falso, caro Miklas. Lascia perdere, sono cose che capitano, e tu resti in fondo un gran bravo ragazzo». Così dicendo, diede un colpetto sulla spalla del malfattore e rise talmente di cuore che tutti gli altri gli fecero coro. Persino Kröge si lasciò andare a un'ilarità di carattere addirittura spasmodico. Con il palmo della mano si batteva la coscia portando il tronco in avanti, tanto intensamente sembrò all'improvviso divertirsi. Ma Miklas rimase serio. Volse di lato il viso pallido e duro, tenendo serrate le labbra cattive.
«È un'ebrea, però».
Lo disse così piano che quasi nessuno poté udirlo, solo Otto Ulrichs, che aveva appena salvato la situazione con la sua disinvoltura, lo sentì, e questa volta lo punì con uno sguardo grave. Dopo che il direttore Kröge ebbe ampiamente dimostrato con la sua risposta di prendere l'infelice uscita del giovane Miklas dal lato comico, fece un cenno a Ulrichs. «Ah, Ulrichs, venga qui un momento, per favore». E Ulrichs si sedette al tavolo dei direttori e della signora von Herzfeld. «Non voglio mischiarmi nei suoi affari, glielo assicuro», disse Kröge facendogli notare quanto incresciosa fosse per lui quella faccenda. «Ma capita sempre più spesso che lei partecipi ad assemblee comuniste. Anche ieri, se non sbaglio, ha preso parte a uno di quei convegni. Questo la danneggia, Ulrichs, e danneggia anche noi». Kröge parlava sottovoce. «Lei sa, Ulrichs, come sono i giornali borghesi? A quella gente siamo sospetti in ogni caso. Se poi uno dei membri della nostra compagnia si espone politicamente, questo può esserci fatale, Ulrichs». Kröge finì in fretta il suo cognac. Era persino un po' arrossito. Ulrichs rispose tranquillamente. «Mi fa molto piacere, signor direttore, che lei parli con me di queste cose. Anch'io ovviamente vi ho riflettuto a lungo. Forse, signor direttore, è meglio che ci dividiamo, anche se, mi creda, non mi è facile farle questa proposta. Ma alla mia attività politica io non posso rinunciare. Per essa sarei pronto a sacrificare persino il mio ingaggio qui. E questo sarebbe per me veramente un sacrificio, perché con voi mi trovo bene». Parlava con voce piacevole, cupa e calda. Mentre lui parlava, Kröge osservava con paterna simpatia il suo volto intelligente e vigoroso. Otto Ulrichs era un bell'uomo. La sua fronte alta e aperta, i capelli neri pettinati all'indietro, gli occhi allungati d'un colore bruno scuro e dall'espressione allegra e intelligente ispiravano fiducia. A Kröge piaceva molto e per questo montò ora quasi in collera.
«Ma Ulrichs!» esclamò. «Non ne parliamo nemmeno! Lei sa benissimo che non la lascerei mai andar via!» «Non possiamo fare a meno di lei!» aggiunse Schmitz. Quell'uomo grasso stupiva a volte con la sua voce stranamente vibrante, chiara e bella, mentre la Herzfeld annuiva seria e con aria d'approvazione. «La volevo solo pregare di avere un po' più di discrezione», assicurò infine Kröge.
Ulrichs disse con cordialità: «Voi siete tutti molto gentili con me, veramente molto gentili, e io mi sforzerò di non compromettervi troppo». La Herzfeld gli rivolse un sorriso confidenziale. «Certo lei sa», disse a bassa voce, «che noi simpatizziamo ampiamente con le sue idee politiche». L'uomo con cui era stata sposata a Francoforte e di cui portava ancora il nome era un comunista. Era molto più giovane di lei e l'aveva lasciata. Ora lavorava a Mosca come regista cinematografico. «Ampiamente», sottolineò Kröge levando l'indice con fare professionale, «anche se non proprio completamente e non in ogni punto. Non tutti i nostri sogni si sono realizzati a Mosca. Possono forse i sogni, le aspirazioni e le speranze degli intellettuali realizzarsi in una dittatura?» Ulrichs rispose serio mentre i suoi occhi stretti si facevano ancora più piccoli e assunsero uno sguardo quasi minaccioso. «Non solo gli intellettuali o quelli che si definiscono tali hanno speranze e aspirazioni. Ancora più urgenti sono le aspirazioni del proletariato e queste, nelle attuali circostanze, potevano realizzarsi solo per mezzo della dittatura». A questo punto, il direttore Schmitz mostrò un'espressione perplessa. Per conferire alla conversazione un tono più allegro, Ulrichs disse, sorridendo: «Del resto c'è mancato poco che all'assemblea di ieri il Künstlertheater fosse rappresentato dal suo membro più eminente. Hendrik, infatti, voleva intervenire. Purtroppo ha avuto un impegno improvviso. Efken avrà sempre un impegno improvviso, qualora si tratti di situazioni che potrebbero divenire compromettenti per la sua carriera, disse Krug, storcendo la bocca per il disprezzo. Hedda von Herzfeld lo guardò implorante e preoccupata e sorrise sollevata solo quando Otto Ulrichs affermò con convinzione: «Hendrik è dei nostri». «Hendrik è dei nostri», ripeté Ulrichs, «e lo dimostrerà nell'azione. La sua azione consisterà nel teatro rivoluzionario. Deve essere inaugurato entro la fine del mese». «Non è stato ancora inaugurato», sorrise Kröge con cattiveria. «Per il momento c'è soltanto la carta da lettere con la bella intestazione «Teatro rivoluzionario». Ma supponiamo pure che si arrivi a inaugurarlo. Crede veramente che Öfgen si esibirà in un lavoro veramente rivoluzionario?» Ulrichs replicò piuttosto irritato. «Certo che lo credo. Del resto l'opera è già stata scelta e si può ben dire che sia rivoluzionaria».
«Vedremo», disse Kröge, lasciando trasparire con l'espressione e con i gesti un'incredulità stanca e sprezzante.
Hedda von Herzfeld, notando che Ulrichs diventava rosso per la rabbia, trovò opportuno cambiare argomento.
«Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor. Luego de tu adiós sentí todo mi dolor, sola y llorando, 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 llorando. No es fácil de entender que al verte otra vez yo esté llorando. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres ya y siempre amor, llorando por tu amor. Tu amor se llevó todo mi corazón y quedó llorando, llorando, llorando.